Buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze in onda il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, un'ora insieme. Io vi ricordo il mio contatto mordiglia@radiopopolare.it, scrivetemi, le nostre puntate sono tutte in podcast sul sito della radio, nella pagina dedicata alla nostra trasmissione, quindi se le volete riascoltare in qualsiasi momento fate presto a farlo. Allora, un'ora insieme anche questa sera, sono le cose di cui vi vogliamo parlare, dalla musica alle grandi pulizie. Adesso vi spiego meglio di che cosa stiamo parlando. Prima vi dico che verso la fine della trasmissione torneremo alla giornata del 6 febbraio, quindi la giornata di ieri, che è stata la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, e allora più tardi parleremo di questa giornata, parleremo un po' della situazione per quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili nel mondo con una referente di Action Aid, in particolare Benedetta Balmaverde, referente proprio sulle progettualità contro le mutilazioni genitali femminili per Action Aid. C'è stato un convegno in questa settimana, nella giornata di ieri, per appunto prevenire, costruire e curare le conseguenze delle mutilazioni genitali femminili. E allora questo più tardi qui a Sui Generis. Poi andremo a parlare, vi dicevo prima, delle grandi pulizie, perché riprendevo il titolo dell'articolo che andremo ad approfondire, che si intitola Il fascino discreto delle grandi pulizie, un articolo che è apparso sul Post di Daria Catulini, giornalista, che ci racconterà meglio questo fenomeno, chiamiamolo forse così, delle thread wives, che sono le mogli tradizionali, sono persone che hanno dei profili social anche molto seguiti, su cui pubblicano foto bucoliche della loro meravigliosa vita domestica e anche bucolica, perché appunto le si vede con questi abiti immacolati a fare giardinaggio, a raccogliere fiori, a mungere mucche, e appunto sono portatrici di questi valori tradizionali, delle mogli tradizionali. Vabbè, andremo a vedere più nel dettaglio tra un po' con Daria Catulini in che cosa mette le radici questo movimento, a chi parla, a chi cerca di parlare, e appunto proponendo quale modello di donna. Tra pochissimo invece musica, stereotipi e rigidità maschili e patriarcali nel mondo della musica, difficoltà per le musiciste, e non solo per le musiciste ma per le lavoratrici della musica in generale, di farsi spazio in questo settore. Lo facciamo attraverso le pagine di un libro che ci ha appena regalato Le Plurali Editrici, e allora tra pochissimo cominciamo con una chiacchierata con l'autrice di questo libro, che si intitola Musica Arpia. Musica arpia, allora, è il titolo di questo libro, il sottotitolo però altrettanto importante recita Guida femminista per una musica sovversiva e collettiva. La prefazione è della cantautrice Anna Castiglia, che dopo ci andiamo anche ad ascoltare sempre con piacere. L'autrice di questo libro è la creatrice, tra l'altro, nel 2024 del podcast Si cambia musica, un podcast creato proprio per immaginare un mondo musicale femminista e al passo coi tempi, insieme ad Alice Mammola cura anche il progetto La Cantautrice, di cui parleremo più tardi in modo più diffuso. È tra le ideatrici, le promotrici del manifesto per una musica femminista e soprattutto questa sera, per la ragione per cui l'abbiamo invitata questa sera per parlare appunto di musica, è l'uscita recentissima, proprio 2 giorni fa, di Musica Arpia. Io do il benvenuta a Sui Generis a Federica Pezzoni. Ciao Federica, benvenuta.
Grazie mille a voi dell'invito, sono molto contenta di poter parlare con voi di questa mia ultima uscita.
Siamo molto contente anche qui, insomma, speriamo che ci sia anche modo di riparlarne anche più lungamente, ma vabbè, non anticipiamo niente. Però la prima domanda che voglio farti è la prima domanda che tu poni in questo libro, che è appunto appena uscito per Le Plurali, e cioè: che cosa ascolti? Una domanda che, insomma, è tutt'altro che banale, ecco, è anche un po' la porta forse per introdurci nei dati che riguardano la musica, l'industria musicale, la presenza delle donne. Che cosa c'è dietro questa domanda che tu poni?
Allora, dietro questa domanda c'è molto, perché io scrivendo questo libro in realtà volevo proprio che chiunque si sentisse coinvolto e coinvolta nel processo di cambiamento. Questo libro è una guida femminista, no, per una musica sovversiva collettiva, e si pensa sempre che la musica riguardi solo chi la fa. E invece per me era importante appunto far sentire questo coinvolgimento e questa responsabilità anche a chi fruisce, quindi anche al pubblico. E il primo capitolo l'ho dedicato proprio a quello, quindi una domanda diretta a chi legge, incalzando appunto sugli ascolti. E quello che ho scoperto appunto poi facendo le ricerche sulle hit parade, sulle classifiche, è che il pubblico, almeno il pubblico italiano, è indirizzato su un certo tipo di ascolti. Se guardiamo infatti le classifiche, vediamo che praticamente tutte le prime posizioni sono occupate da artisti molto giovani, uomini, e che fanno generi musicali tipo la rap o trap. Cioè il rap o la trap, e quindi questo è molto indicativo, perché del percorso culturale del nostro paese. Anche solo 10 anni fa le classifiche erano molto diverse, trovavamo magari pop star internazionali, donne, trovavamo generi diversi. Invece adesso c'è più, si sta andando verso una uniformazione, insomma, sia per quanto riguarda il genere musicale, sia per quanto riguarda anche il genere proprio sessuale degli artisti. E quindi volevo un attimo porre l'attenzione su questo, per dire: attenzione, che insomma, stiamo dando spazio solo a una narrazione, a un tipo di narrazione. E qui l'idea era questa, appunto, di responsabilizzare un attimo chi ascolta e far capire il punto di partenza.
E sì, tra l'altro tu riporti una tipica, la risposta tipica, cioè: io non guardo il genere, ma ascolto la musica che mi piace e basta. Ma invece sottolinei insomma, l'importanza di diventare consapevole di quelli che sono dei meccanismi automatici, che sembrano automatici di scelta, ma che in realtà, esatto, ci sono anche un po' imposti dall'alto. Anche Anna Castiglia, nella sua prefazione, certo, la prefazione di Anna Castiglia, lei scrive: ahimè, il mondo musicale è fatto di canoni molto rigidi e totalitari, è un regno che sembra fluido e artistico, ma il regime è tutt'altro che sciolto, accogliente e inclusivo. È importante quindi riuscire a interpretare questi dati, a capirli, per capire anche quello che arriva alle nostre orecchie. La tua ricerca sui dati analizza tanti dati diversi, anni diversi. Proviamo a vedere, non so, qualcuno di questi dati che magari ti ha particolarmente sorpresa, perché appunto nel tuo libro tu scrivi che sei rimasta sorpresa anche vedendo i dati che hai analizzato.
Sì, esatto, io ho iniziato a fare ricerca un po' di anni fa sul tema perché volevo capire quante fossero le donne effettivamente poi all'interno dell'industria musicale. E quello che mi ha stupito è che il numero più alto si trova per le interpreti, che è anche un numero che vediamo noi come pubblico, cioè noi come pubblico vediamo quello che c'è sul palco, quindi le artiste, le cantautrici. Altra cosa invece il pubblico non vede tutto quello che sta dietro nel backstage, quindi mi aveva molto impressionato sia la scarsità di numero sul palco, di cui non ci accorgiamo perché molto spesso anche gli stessi festival musicali, eventi culturali hanno delle line-up pressoché maschili e noi non ce ne rendiamo conto perché siamo abituate all'assenza femminile, quindi non ci diamo neanche peso, cioè per noi è normale quando vediamo una line-up il fatto che magari siano tutti maschi o prevalentemente maschi e quindi non ci rendiamo neanche conto noi stessi di questa assenza così rumorosa in realtà. E quindi mi aveva stupito tutto il discorso dei dati che man mano che si scendeva nel lavoro creativo, nel lavoro tecnico e di responsabilità, le donne diminuivano. Siamo intorno a un 30% di artiste rappresentate e da questo 30% però non si sale andando a vedere in profondità tutti gli altri ruoli che compongono l'industria musicale. Quindi le cantautrici, cioè le artiste che si scrivono le proprie canzoni, sono ancora meno, sono intorno a un 15-12%, insomma. I dati sono più o meno quelli ogni anno, anche se vengono aggiornati. Numero ancora più basso per le producer. Le producer sono tutte, cioè una figura che si occupa appunto della parte di produzione, una parte più tecnica, insomma, che si occupa della costruzione intera del brano. E le producer sono pochissime, sono intorno a un 5%. E quindi mi aveva molto stupito questa cosa. E andando a vedere poi ovviamente tutti i ruoli invece manageriali che si occupano di aspetti più che hanno a che fare con il potere decisionale, le donne sono pochissime. Abbiamo proprio qualche esempio sporadico di manager tipo Marta Donà, manager di Francesca Michelin, Marco Mengoni, Angelina Mango. Però insomma sono ancora dei casi isolati, quando sarebbe il caso che ci fossero proprio pari opportunità per ogni tipo di ruolo all'interno del music business.
Eh sì, insomma, e poi tu dici anche a proposito sempre di questa situazione, guardi anche ai team di lavoro e tu dici che i team femminili, sia dietro le quinte che sul palco, sono quasi assenti, sono per lo più il mondo della musica, è un mondo per lo più maschile, anche per quanto riguarda appunto tutte quelle figure tecniche che sono dietro uno spettacolo, dietro una persona
Esatto.
che canta.
Sì, esatto. Sulla questione dei team la sottolineo spesso perché è una cosa che anche questa mi ha impressionato tanto. Cioè, se noi andiamo a vedere anche semplicemente band femminili, ce ne sono pochissime. Cioè, nel libro dico proprio, cioè, troviamo delle corrispondenze per, non lo so, i Negramaro, i Nomadi, i Modà, cioè. Quali sono le corrispondente femminile di queste band? Il rischio è che ci siano sì casi isolati, quindi artiste che emergono, però in gruppo si fa ancora molto fatica anche solo a pensare a una band femminile. E così come succede sul palco, succede anche nel dietro le quinte, quindi i team proprio che si occupano di produrre e di creare una canzone. Non c'è proprio nessun team che dall'inizio alla fine si occupa di creare un brano che sia femminile. E questa secondo me è una grande perdita. E poi all'interno del libro, insomma, auspico in un cambiamento in questa direzione, cioè dico. Uniamoci, insomma, facciamo rete, iniziamo a sceglierci tra artiste, a scegliere magari una producer, a scegliere un manager, una manager che siano, cioè che ci rappresentino. E quindi Credo che la scelta femminile sia una scelta politica, perché non ci viene insegnato, insomma, a scegliere le donne, anzi ci viene detto che le donne sono le peggiori nemiche delle donne. Quindi anche a livello sociale diciamo che non c'è una spinta verso questa direzione, quindi bisogna sceglierlo noi attivamente perché avvenga un cambiamento.
Adesso tra poco andiamo a vedere qualche idea e qualche progetto interessante un po' in questa direzione di sorellanza, di rete, chiamiamola, tra donne e tra appunto donne della musica. Senti, prima un piccolo ragionamento su Sanremo. Sanremo alle porte, che lo vogliamo oppure no, è proprio lì, incombe, su di noi, e tu a Sanremo dedichi alcune pagine del tuo libro. Anche qui fai un po' un'analisi di quello che è successo. Hai citato Angelina Mango, che insomma ha vinto, dopo tanti anni, adesso non mi ricordo esattamente quanti, adesso magari ce lo direi
Eh sì,
tu, ma
era
ecco,
dal 2014, mi pare che non.
quindi insomma era passata un po' di acqua sotto i ponti. Sanremo com'è messa da questo punto di vista?
Allora, Sanremo rispecchia proprio perfettamente lo stato della cultura della musica italiana, perché anche lì proprio i dati si dividono in base alla presenza delle artiste, poi scendono ancora sulla presenza delle autrici, che sono sempre pochissime. Adesso vi dico qualche dato. E così via, anche le conduttrici, anche se guardiamo chi dirige l'orchestra, sono pochissime le donne che hanno diretto l'orchestra di Sanremo. Quindi, insomma, la situazione non è rosea neanche per quanto riguarda il festival. I dati sulla partecipazione femminile non superano mai il 30%. Quest'anno ci sono, mi pare, 12 artiste su 40. Ah, adesso però non c'è più Emi Schilla, quindi sarà su 39. Vabbè, insomma, i dati sono
Sì, non
sempre.
cambia molto.
Esatto, non cambia di molto. E la cosa che mi ha colpito molto su Sanremo è la questione delle autrici, che sono pochissime le autrici che hanno scritto proprio i brani in gara a Sanremo. Avevo fatto delle ricerche qualche anno fa e mi aveva stupito il fatto che erano solo quattro praticamente in 10 anni le canzoni scritte interamente da dei team femminili. C'è solo 4 su 200 e passa canzoni, che sono pochissime, ed erano appunto due canzoni di Levante, una canzone scritta da Elisa ma cantata da Renga, e una canzone di Nina Zilli. E quindi, ecco, secondo me questo dato fa proprio impressione sul fatto che team maschili sono normalizzati, cioè tutte le altre 200 e passa canzoni sono scritte da team maschili, con qualche donna ogni tanto. Invece canzoni scritte solo da donne sono solo 4 in 10 anni. E quindi questo ci deve far capire come sia importante investire anche in ruoli che non siano la solita cantante di bella presenza. Cioè, le donne non mancano solo sul palco, mancano anche dietro il palco, manca tutta anche la questione di autorialità, la questione di produzione. E quindi bisogna incentivare e andare un attimo anche in quella direzione un po' più nascosta.
Certo, stiamo parlando con Federica Pezzoni, che ha scritto Musicarpia. Adesso poi veniamo anche al titolo, che è molto bello ed evocativo: Guida femminista per una musica sovversiva e collettiva, edito dalle Plurali Editrici. Ancora un argomento vorrei aprire, anche se è un argomento naturalmente che potrebbe essere molto vasto. Però tu citi la cantautrice Alanis Morissette, che nel 2020 aveva affermato al Sunday Times che quasi ogni artista donna è stata aggredita, molestata e violentata, auspicando un Me Too del mondo della musica. Lì a che punto siamo? Se possiamo fare una piccola e sicuramente incompleta fotografia del momento storico e della presa di parola anche delle artiste nel mondo della musica.
Allora, qualche anno fa c'è stato appunto il Me Too nel mondo del cinema che ha scatenato un sacco di persone, cioè ha proprio catalizzato l'attenzione lì. Appunto la cantautrice Alanis Morissette auspicava in questa cosa qua nel mondo della musica, perché in realtà, cioè, il fatto che non sia ancora uscito nulla di eclatante non vuol dire che non ci sia e che abusi e molestie non succedano, cioè non siano all'ordine del giorno. Io stessa, anche parlando con diverse artiste e cantautrici, vedo questa cosa. La paura, secondo me, è nel fatto che anche se una si esponesse, deve affrontare poi tutta una serie di cose non piacevoli, cioè il fatto, quello che vediamo anche sui giornali, il fatto che la vittima non viene mai creduta, non viene mai creduta, viene beffeggiata, viene lei detto che lo fa solo per avere visibilità, quindi bisogna tener conto anche di questo, cioè che anche se una volesse esporsi, poi rimane da sola. E quindi secondo me è necessario creare il tessuto sociale, cioè è necessario creare proprio una rete di supporto attorno a queste artiste, affinché non si sentano sole e possano denunciare liberamente tutto quello che avviene all'interno del mondo della musica, perché non sono poche le artiste che avrebbero qualcosa da raccontare in merito. C'è un questionario a proposito di Equally, che è un'associazione italiana che si occupa proprio di gender gap nel mondo della musica, e che ha messo appunto questo questionario che raccoglie delle testimonianze proprio sulla violenza all'interno del mondo della musica. E come emerge dal questionario, in realtà sono tantissime le artiste che hanno subito molestie e abusi all'interno dell'industria, solo che è molto difficile che la cosa esca. È molto difficile per i problemi che ho esposto adesso, quindi è proprio necessario che si crei un tessuto sociale pronto ad accogliere queste richieste di aiuto.
Senti, passiamo alla parte, diciamo, propositiva e alle cose che possiamo fare, che possiamo pensare per ascoltare la musica in un modo diverso. Tu sei anche tra le ideatrici e le promotrici del Manifesto per una musica femminista. Che cos'è? Raccontaci che cos'è, quali sono un po' i punti che avete pensato.
Ok, allora io ho un collettivo appunto che si chiama La Cantautrice. È praticamente un collettivo di altre artiste, siamo tutte sparse sullo stivale abbiamo creato questo documento che si chiama appunto Manifesto Suonare in Grande, proprio per permetterci di mettere su carta tutte le nostre richieste al mondo della musica, in modo che sia più femminista, più inclusiva, più accessibile e anche più responsabile. E quindi abbiamo redatto questo documento diviso in 4 punti. Appunto, i punti sono discriminazioni generali, quindi ci occupiamo un attimo di dare una panoramica sullo stato attuale dell'industria in merito a tutte le discriminazioni e a tutte le esclusioni del genere. Poi c'è tutta una parte di accessibilità, quindi come fare in modo che gli eventi, i nostri spazi siano più accessibili, proprio fisicamente, anche per tutta una serie di categorie marginalizzate, ad esempio le persone con disabilità. Viene sottolineata spesso questa mancanza da parte delle persone con disabilità quando magari devono accedere ai concerti o a eventi culturali e lo spazio che ospita l'evento non è accessibile, quindi rimangono fuori. Ecco, per noi era importante quindi richiedere anche un'accessibilità completa anche a tutti gli spazi che si occupano di cultura, di musica. Poi abbiamo inserito una parte sui diritti, quindi una parte che abbiamo, tra l'altro, per cui abbiamo richiesto la collaborazione di Note Legali, che è un'associazione che si occupa proprio dei diritti degli artisti e delle artiste, quindi abbiamo parlato di precarietà sul lavoro, di contratti, insomma di tutta una serie di cose tecniche. E poi l'ultima parte in cui ci siamo sbizzarrite sul giornalismo, perché anche i media, insomma, hanno qualche problema con la descrizione delle artiste, con insomma, con il parlare di donne non sempre lo fanno in maniera etica e si soffermano magari sul corpo, sulla vita privata, piuttosto che su dettagli importanti come la musica, appunto. E quindi abbiamo un attimo redatto questo manifesto per dare la nostra idea di musica. Si può sottoscrivere ovviamente per aderire alla nostra visione e niente, stiamo cercando di portarlo in giro anche questo proprio per diffondere anche consapevolezza in merito a questi temi, perché a volte non ci si pensa neanche, quindi è proprio fondamentale partire anche solo dal mettere in discussione quello che c'è già.
Immagino che si trovi tutto facilmente online.
Sì, esatto, il manifesto è sul sito della cantautrice, www.lacantautrice.com.
Ci sono alla fine di questo interessante libro tante idee, tanti nomi anche da seguire di cantautrici e di persone, di donne legate al mondo della musica. Io però non anticipo più niente perché il libro va comprato e ringrazio le Plurali Edizioni per questo libro Musica Arpia di Federica Pezzoni. Federica, ultima cosa, perché le arpie?
Ma Musica Arpia è proprio perché volevo fosse un agente disturbante, cioè Musica Arpia deve dare un po' di fastidio perché va a smuovere un po' tutto il tessuto, cioè tutto lo status quo musicale, quindi è ovvio che possa dare un pochino di fastidio a chi rappresenta questo status quo. Quindi l'invito è proprio di essere delle Musica Arpia in questo senso, cioè di non farsi silenziare, ma di anzi parlare e portare avanti queste istanze per un cambiamento culturale e artistico.
Grazie mille Federica Pezzoni.
Grazie a te.
La prefazione di questo libro è della cantautrice Anna Castiglia, e anche lei immagino che si identifichi come una musica arpia, è una cantautrice, noi ce l'andiamo subito ad ascoltare con il suo brano Bovarismo.
Des provinces, elles sont la vie pour voir sa renaissance. C'est pas mon cas, j'adore l'humanisme, mais je me sens à danse de pauvres. Amore mio, sì lo vedo che mi ami da morire. Quando ho sete ti acqua, ma la Coca-Cola che sta per finire. L'ultimo goccetto non mi piace, lo bevi anche se amaro per farmi felice. Oh vita mia, sì lo sento che mi ami da impazzire. Quando ho la febbre alta sembra che sto per marcire. Tu mi lavi, mi profumi, borotalco, mille benefici. Ti siedi accanto a me, rinuncio alla serata con gli amici artifici. I miei ringraziamenti sempre poco ricorrenti, colpa del mio mal di denti. Ma a te non interessa niente, continui a darmi tutto anche se sono indifferente. La dame qui fuit la vie de Provence, il saut la vie pour voir sa renaissance. C'est pas mon cas, j'adore l'humanisme, mais je me sens atteinte de bavarisme. Fine, quando dormiamo insieme alla coperta ai piedi tutte le mattine, tu la stendi come fosse il tuo capolavoro, me la rimbocchi per rendere i miei sogni d'oro. E Marlboro, il mio interessamento, un po' nocivo e a pagamento, ma di qualità non mento. Ma tanto tu non badi a spese, continui a consumarmi nonostante le pretese. La dame qui fui de Provence, il saute la vie pour voir sa renaissance. C'est pas mon cas, j'adore l'humanisme, mais je me sens éteinte. C'est ma valise, la dame qui fuit la vie de Provence, il saute sa vie pour voir sa renaissance. C'est pas mon cas, j'adore l'humanisme, mais je me sens éteinte. C'est ma valise. A volte vorrei avere la mia età, ma a scuola ero troppo diligente, Bovary era l'amica più presente.
Anna Castiglia con Bovarismo. E allora andiamo a cambiare argomento e andiamo a parlare di un fenomeno per adesso resta abbastanza, direi, oltreoceano negli Stati Uniti, che insomma vive un momento veramente drammatico da tanti punti di vista. E andiamo a parlare però di un fenomeno particolare, che è quello delle mogli tradizionali. Ne andiamo a parlare con la giornalista Daria Catulini, che è una giornalista che scrive su Nazione Indiana, su In Genere, sul Post. Proprio sul Post ha pubblicato un articolo che mi ha molto incuriosita e mi è interessata, su un argomento appunto che non abbiamo ancora affrontato qui a Sui Generis, che è quello delle trad wives, le mogli tradizionali appunto. E allora l'articolo si intitola Il fascino discreto delle grandi pulizie, e io do il benvenuta a Sui Generis a Daria Catulini. Ciao, benvenuta.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Grazie a te. Allora andiamo a immergerci in questo mondo veramente che ha del fantastico, non in senso buono. Partiamo da una definizione, un po' dal racconto di chi sono le trad wives, da dove viene il modello che loro propongono.
Allora direi che letteralmente trad wives significa mogli tradizionali, e si tratta di un movimento che ha trovato seguito nel contesto americano a partire dal 2020. E in pratica queste donne sono donne antifemministe che si dichiarano orgogliose di essere casalinghe e di impegnarsi nella cura della casa, dei figli e dei mariti mentre questi sono al lavoro. E anzi, bisogna, come dire, secondo la loro ottica, prodigarsi per stimolare la felicità dei mariti e anzi modellare la femminilità attraverso i compiti casalinghi. E come anche altri hanno notato, queste influencer fanno parte di quelle sottoculture di destra che hanno supportato Donald Trump durante la campagna elettorale del 2024. E per avere insomma informazioni su questo mondo variegato di casalinghe, si possono guardare i contenuti dei loro account Instagram e TikTok, e qui le si vedono sfornare il pane, andare alla fattoria, mangiare le mucche, portare a casa il latte fresco. E il modello di casalinga a cui si ispirano queste donne è quello nato negli anni 50, che è un periodo in cui ci fu un ritorno effettivo in ambito domestico delle donne che erano state impiegate durante la Seconda Guerra Mondiale. E di questo tema tratta ad esempio un'attrice americana ripresa dalle femministe, che è Betty Friedan, nel suo libro La mistica della femminilità. E come l'autrice spiega, molte delle donne che avevano rinunciato ad una realizzazione lavorativa iniziarono appunto a soffrire di depressione, se vogliamo, quella che lei definisce problema senza nome. E per l'appunto il movimento delle mogli tradizionali, se vogliamo tradurlo, si fonda sulla convinzione che le donne debbano di nuovo essere assegnate alla cura domestica. E anche nell'abbigliamento alcune di loro si vestono con abiti anni 50, addirittura c'è chi si ispira a Betty Draper, la moglie di Don Draper, protagonisti della serie TV Mad Men, anche se compie un errore perché la serie è ambientata negli anni 60 e non negli anni 50, quindi anche questa cosa è molto divertente. E, sì, ci fa capire, diciamo, che il background ideologico non è molto, diciamo, non è univoco, non è ben definito, ecco.
Sì. Allora, ci sarebbe molto da ridere, devo dire che io riderò durante queste interviste, sento anche Daria che ride e devo dire anche che l'articolo che è uscito sul Post che tu hai dedicato a questo argomento è anche molto divertente. Detto questo, non ci sarebbe niente da ridere, come direbbe qualcuno, non c'è niente da ridere, perché appunto queste poi sono delle, queste signore sono delle influencer che fanno dei numeri molto alti pur facendo delle cose appunto che appaiono anche grottesche, come appunto andare a prendere il latte. Ci sono delle, provate, lo dico alle ascoltatrici e ascoltatori, provate a cercarle online per farvi un'idea, perché è veramente un'immersione in un mondo assurdo, bucolico e molto felice. Queste sono, queste persone sono molto, insomma, sembrano molto contente e soddisfatte della vita che fanno. E allora qui sorge spontanea una domanda: a chi parlano queste mogli tradizionali e poi anche da quale posizione parlano, perché appunto sono molto sembrano molto felici, molto soddisfatte. Abbiamo detto che appunto l'estrema destra è uno dei loro luoghi preferiti, però non solo, non c'è solo questo. Ti chiederei anche se si può parlare proprio di un vero e proprio movimento oppure no, non ancora.
Allora, è un po' difficile definire esattamente il loro pubblico, però sicuramente strizzano l'occhio movimenti conservatori, antifemministi, che difendono in qualche modo la divisione tradizionale dei compiti tra maschio e tra uomo e donna. E non si può parlare forse di vero e proprio movimento, forse si tratta più che altro di un'estetica o di un'ideologia messa in piedi attraverso hashtag, dirette, post, dunque un fenomeno che in qualche modo è diventato virale essenzialmente sul web. E, secondo alcuni sociologi, è una comunità virtuale che ha iniziato ad avere seguito, un seguito importante durante la pandemia dovuta al Covid, cioè quando le persone erano costrette a casa dal lockdown e sono in qualche modo rifugiate nelle faccende domestiche. E anzi, questo mondo delle casalinghe ha un'anima, come dire, multiforme. Infatti, da una parte sembrano influencer, dall'altra vogliono mostrarsi come cuoche, madri amorevoli, appunto, come dicevi tu, ricordavi tu, mungitrici, in altri casi sono top model, c'è una Miss America che poi si è messa a fare queste cose, altre addirittura che si presentano come ambasciatrici dei dogmi biblici. E c'è chi parla appunto di sottomissione biblica, che la donna deve sottomettersi al marito perché la Bibbia che lo dice, e anzi che questa idea ci protegge da Satana, e c'è proprio un video su questo. Sotto questo video ci sono degli hashtag, e due dei quali recitano Biblical Submission o Biblical Femininity, e poi la musica di accompagnamento è quella dei Backstreet Boys quindi anche questo è molto divertente. E quindi è un movimento, diciamo, caratterizzato da tante contraddizioni. Quindi da una parte loro predicano l'astensione dal lavoro, dall'altra invece non sono inoccupate perché questa attività credo porti molto guadagno. E quindi nei principi base sicuramente sono movimenti vicini ai quelli suprematisti bianchi, ecco.
Però resta un po' senza risposta la domanda a chi parlano, che è una delle prime che almeno io mi sono posta, perché è molto difficile immedesimarsi in queste ragazze comunque molto giovani, molto belle, vestite tutte di bianco mentre fanno giardinaggio. Beh, è dura, un po'.
Sì, è dura. E quindi magari donne, forse essenzialmente donne che forse si immedesimano, desiderano essenzialmente la loro visibilità, probabilmente, più che la loro vita. Però non ho una risposta, insomma, precisa.
Chissà, certo. Senti, nel tuo articolo tu parli anche e ne fai anche così un po' un'analisi approfondita dell'invisibilità storica della donna chiuso invece nell'ambiente domestico. In questo, ecco, loro, l'hai già un po' spiegato, le mogli tradizionali sono diverse, perché invece loro appunto vogliono uscire dalle mura di casa attraverso i social. Questo quindi è un po' una nota di rottura rispetto a quella tradizione in cui, insomma, magari loro non lo direbbero, ma le donne non è che proprio fossero delle comunicatrici delle loro condizioni.
Sì, certo. Sì, diciamo, il modo di usare la tecnologia da parte di queste donne per ottenere visibilità mi ha fatto riflettere su questo punto, che secondo me è essenziale, anche determinante nella vita di tutti i giorni, specialmente in quella delle donne che trascorrono la maggior parte del loro tempo in casa, ma anche degli uomini probabilmente. E, infatti, come dire, uno dei problemi evidenziati da vari studiosi, eccetera, è questa assenza di uno spazio pubblico che in qualche modo scavalchi il regno sommerso della vita casalinga. E per approfondire questo tema ho interpellato una filosofa, un libro che è intitolato Tu che mi guardi, tu che mi racconti, filosofia della narrazione, di Adriana Cavarero. È una delle filosofe che hanno portato la questione dell'invisibilità delle donne al centro del dibattito in Italia, appunto ripercorrendo la storia dall'antichità fino alla contemporaneità. E in questo libro c'è un capitolo importante in cui la figura di Ulisse, per fare un esempio, è diciamo la figura che rappresenta l'uomo che ha avuto la possibilità di esibirsi pubblicamente, quindi di condividere la propria esperienza. Questa figura ne viene contrapposta un'altra, che è quella di Emilia, nome dato a una donna qualsiasi che però ha avuto, come dire, la scena domestica come proprio ambito di esistenza, e quindi ha vissuto una vita durante la quale la sua esperienza, la sua unicità è rimasta invisibile. Quindi, come affermavi tu, ecco, se da una parte le tradwives professano l'ideologia della vita domestica anche in maniera abbastanza radicale, dall'altra dispongono dei social con cui possono ottenere la visibilità che la maggior parte delle donne casalinghe non ha.
È chiaro. Allora, stiamo parlando con Daria Catulini, che a questo argomento ha dedicato un articolo che è uscito sul Post dal titolo Il fascino discreto delle grandi pulizie. Andatevelo a leggere, perché oltre ad essere interessante è appunto anche molto divertente. Ancora una domanda: abbiamo detto appunto che a vederle sui loro profili social non è che siano, almeno dal mio punto di vista, molto credibili, nel senso che appunto al di là del giardinaggio con un vestito bianco immacolato c'è anche tutti dei lavori in cucina, sempre con gli stessi vestiti così molto floreali, allegri e immacolati, e soprattutto e poi una grande felicità, ecco, nel stare chiuse in casa. E sembrano proprio delle messe in scena, francamente sembrano proprio dei set, e probabilmente, insomma, mi viene da dire, lo sono, non sono proprio scene di vita reale, ecco, quelle che si vedono sui loro profili social. Una domanda a te, come giornalista: l'idea che ti sei fatta studiando questo fenomeno, qual è il segreto del loro successo nella tua analisi?
Sì, io mi sono trovata molto d'accordo con una lettura sociologica offerta anche dal Guardian, secondo la quale queste mogli, diciamo, propongono una soluzione individuale, anche individualista, ad alcuni dei problemi che affliggono la società statunitense, e uno di questi è la mancanza di sostegno alle giovani madri. Quindi, in qualche modo, ritirarsi in casa, rifugiarsi nella vita domestica, utilizzando riferimento ad un passato idealizzato, mitizzato, corrisponde alla volontà di sottrarsi alla complessità della società moderna. E quindi l'autore di questo articolo, che io cito nel mio, chiedeva ironicamente: non sarebbe bello se potessi scegliere di restare a casa e crescere i figli invece di essere costretta a farlo perché l'assistenza all'infanzia è così dannatamente costosa? Quindi questo potrebbe essere una lettura sociologica valida.
Sì, ecco. Molto interessante. È un fenomeno che per adesso è molto americano, direi.
Sì,
e meno male. Speriamo che resti laggiù, di non trovare anche qui le tradwives a cui abbiamo dedicato per la prima volta, non avevamo mai parlato qui a Sui Generis, però insomma la notizia ci arrivava anche da lontano, quindi io sono grata alla giornalista Daria Catulini di essere stata con noi e di averci raccontato questa cosa che succede non poi così lontano da noi. Grazie ancora, Daria Catulini. Sì.
Grazie a voi, grazie mille, buona serata.
ricordo quel giorno ti ho sentito arrivare. Eri piccolo eppure mi facevi tremare. Hai bussato con forza, io ti ho aperto la porta. Ti ho fatto sedere, mi hai detto piacere. Sono solo un dolore banale. Ma se mi tieni con te, sono qui per restare. Ricordi le prime uscite insieme io e te? Io non volevo portarti, tu venivi con me. E provavo a lasciarti, tu tornavi ogni volta. Sembravi aumentare, mi dicevi è normale. Ogni sera con gli altri vado a farmi scusare. Il mio dolore è troppo grande, non lo posso parcheggiare. Eri molto geloso, mi volevi per te. Ragione, gioia, coraggio, mandai via tutti e tre. E tu crescevi ogni giorno, mangiavi di gusto pezzi della mia mente, io non ero più niente. Senza questo dolore non saprei cosa fare. Ti prego fai via di qui, ti prego non te ne andare. E quel giorno quando mi hai detto è il momento di andare, non tenermi così stretto. Ancora sorpresa, ho mollato la presa. Mi sono voltata, tu eri già andato. Pensa quanta fatica per tenerti lontano. Quando sarebbe bastato lasciarti la mano.
Un dolore banale di Irene Buselli. Irene Buselli fa parte anche lei del collettivo di cui fa parte anche Anna Castiglia, che vi dicevamo prima, canta fino a 10 è il nome di questo collettivo. E allora cambiamo argomento e andiamo a parlare, come vi dicevo in apertura di trasmissione, di mutilazioni genitali femminili. C'è appena stata ieri la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. Noi andiamo ad approfondire questo argomento con la nostra ospite, che è Benedetta Balmaverde, referente sulle progettualità contro le mutilazioni genitali femminili per Action Aid. Benvenuta a Sui Generis.
Grazie a voi per avermi invitato.
Allora, cominciamo proprio per non dare niente per scontato, come ci dicevamo fuori onda, da raccontare che cosa sono le mutilazioni genitali femminili, chi riguardano, proprio anche in modo un po' tecnico, di che cosa parliamo quando parliamo di mutilazioni genitali femminili.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci definisce le mutilazioni genitali femminili tutte quelle pratiche di rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre alterazioni agli organi genitali femminili che siano state effettuate per motivazioni non terapeutiche, quindi per ragioni non mediche. E sono una pratica considerata una violenza di genere e una pratica lesiva dei diritti delle donne, purtroppo molto diffusa a livello globale, in quanto infatti sono state rilevate in oltre 96 paesi del mondo e si stimano circa 230 milioni di bambine e donne che hanno subito questa pratica in tutto il mondo. Ed è una pratica che spesso si pensa non ci riguardi direttamente a noi in Italia, mentre purtroppo non è così, dato che a causa soprattutto dei flussi migratori degli ultimi anni sono insomma arrivate donne, bambine, famiglie da paesi a tradizione scissoria, e quindi le ultime stime che purtroppo risalgono solamente al 2019, quindi sono comunque dati vecchi, ma ci parlano di 87.600 donne portatrici di MGF in Italia, di cui 7.600 bambine minorenni.
Ecco, insomma, numeri veramente, direi, importanti. Benedetta Balmaverde, l'abbiamo detto, il 6 gennaio era la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili e c'è stato proprio un summit su questo tema, il quinto summit sul tema, era presente anche Action Aid. Che cosa è emerso?
Sì, ieri, proprio giovedì 6 febbraio, abbiamo avuto questo convegno presso Palazzo Zimbardi di Città Metropolitana di Milano, insieme alla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Rigenerativa ed Estetica, quindi la SICPRE, con cui noi collaboriamo ormai da anni, e abbiamo appunto organizzato questo summit cercando di mettere insieme istituzioni, società civile e il mondo della sanità. Perché seppur le mutilazioni genitali femminili abbiano conseguenze principalmente in ambito sanitario, che sia fisico o psicologico, però per una presa in carico, ma soprattutto per una prevenzione e un'emersione della pratica, è necessaria la collaborazione tra diversi enti in moltissimi diversi settori, quindi non solamente in ambito sanitario. E quindi abbiamo provato con la giornata di ieri a riunire insomma le figure, gli enti più rilevanti che si occupano del tema su Milano, ma in generale anche a livello nazionale e europeo, avendo per esempio chirurghi plastici e ginecologhe anche che provenivano dall'estero. Abbiamo sentito esperienze dal Regno Unito, dalla Germania e dalla Francia, e poi ovviamente tutto il lavoro che viene portato avanti non solo da Action Aid, ma anche dalle associazioni di donne di origine straniera, perché questo tipo di associazioni, quindi abbiamo coinvolto associazioni che si occupano del tema su Milano, in particolar modo Progetto Aisha, Associazione Eva Donne nel Mondo e l'associazione AMEB Mother and Child, che appunto tutti i giorni sul territorio milanese portano avanti iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, perché loro poi sono le antenne sul territorio e il ponte verso i servizi.
Ecco, e però che cosa è emerso appunto? Di che cosa si è parlato? Abbiamo visto che c'erano tante realtà, ad esempio è emersa qualche azione, ti volevo chiedere da mettere in campo, poi veniamo anche a che cosa ne pensa Action Aid, quali sono le azioni che appunto mettete in campo voi?
Ieri sono emersi tantissimi spunti di riflessione, molto in linea in realtà con anche quello che propone Action Aid e che abbiamo pubblicato in un policy brief proprio durante questa settimana in occasione della giornata di ieri, in cui chiediamo alle istituzioni un lavoro più concreto per quanto riguarda l'implementazione della legge che esiste in Italia dal 2006, e quindi ha una chiarezza rispetto ai fondi che vengono stanziati per questa legge. Fortunatamente ogni anno sono presenti dei fondi previsti per la prevenzione e il contrasto all'MGF, ma noi chiediamo, ecco, che questa legge venga effettivamente implementata in tutta la sua interezza. E questo cosa vuol dire? Vuol dire anche coinvolgere e formare enti in ambito sanitario, ma anche in ambito sociale, nella accoglienza per esempio delle donne migranti e così via. Quindi questo spunto è sicuramente stato ripreso anche ieri, insieme alla richiesta di una raccolta dati più aggiornata, perché come dicevo all'inizio le ultime stime risalgono al 2019 e il Dipartimento per le Pari Opportunità aveva a dicembre 2023, quindi ormai più di un anno fa, aveva aperto una call, insomma, per cercare un ente di ricerca per la nuova ricerca, una nuova indagine in Italia, ma purtroppo ad oggi ancora non è stata assegnata questa ricerca. Quindi noi chiediamo, insomma, alle istituzioni del nostro paese di effettivamente raccogliere questi dati per sapere il portato di questo fenomeno nel nostro paese, perché altrimenti risulta molto più complesso sviluppare degli interventi e delle azioni impattanti.
Troviamo delle informazioni, immagino, anche sul vostro sito.
Assolutamente sì, noi abbiamo sul sito di ActionAid pubblicato sia appunto il documento di questo policy brief intitolato Per un futuro libero dalle MGF e trovate anche quello che noi abbiamo sviluppato chiamato modello di catena di intervento, che è un documento uno per Roma e uno per Milano che riguarda un po' chi fa cosa, come e quando su questi territori, quindi specificando veramente tutti i servizi a disposizione con contatti, informazioni molto operative per poter effettivamente agire nel caso in cui vengano intercettate situazioni di rischio. Quindi tutto questo è disponibile sul nostro sito insieme anche ai miei riferimenti in quanto referente del programma, ma ovviamente insieme anche a tutte le colleghe con cui collaboriamo insomma su questo tema e siamo a disposizione per qualunque informazione o approfondimento.
Grazie mille, grazie Benedetta Balmaverde, referente sulle progettualità contro le mutilazioni genitali femminili per ActionAid, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi per avermi invitato.
E allora grazie ancora alle nostre ospiti di questa puntata di Sui Generis, noi ci ritroviamo venerdì prossimo con una nuova puntata sempre dalle 20.30 alle 21.30, un buon proseguimento di ascolto con le trasmissioni di Radio Popolare da Elena Mordiglia, buonanotte, ciao!